Marchesi Studio. Passaggio Tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Allora, eccoci qui, buonasera, benvenuti cari amici, bentrovati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio da Francesco Marciano, sono le 8:08, le 20:08, buongiorno, buonasera a tutti e buon martedì a tutti quanti voi. E con il Napoli che è in ritiro, è arrivato Osimhen, sono arrivati praticamente tutti, manca solo Kim che è ufficialmente un calciatore del Bayern Monaco e ha anche salutato gli azzurri con un bellissimo post su Instagram: non importa dove sarò e dove andrò, ti ricorderò e ti farò per te. Parliamo di questo e di tanto altro. Innanzitutto fatemi dare però le coordinate al 339-666-9990, chiamateci, e soprattutto voglio salutare Vincenzo Russo in regia, Massimiliano Gallo ad aprire la puntata di oggi, il direttore del Napolista. Buonasera, ciao Max.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Ben trovato. Leggevo proprio il Napolista e l'home page con Kim che saluta il Napoli, mi ha fatto ridere il titolo su Malagò a Bodi, bellissimo, devo dire la verità, quando il presidente del CONI definisce sfortunati e superficiali telecronisti Rai che si sono, secondo me, macchiati di qualcosa di increscioso e dir poco. La giustificazione poi secondo me è ancora peggiore se vogliamo, perché era un fuori onda, ma pure se sei in onda certe cose a beneficio di chi non lo sapesse, i due telecronisti che si sono occupati del mondiale di tuffi si sono lasciati andare ad espressioni sessiste e per non dire altro, ecco, nei confronti di alcune tuffatrici. E beh, insomma, e Malagò e Abodi, insomma, si sono quasi limitati a dire vabbè, sono stati sfortunati. Partirei da qua per poi parlare di cose un po' più frivole come quello del calcio.
Sì, sono stati sfortunati perché li hanno beccati. Questo è la sua idea, la sua,
il senso, la sua, sì, casa. esatto,
ma insomma è grave perché non, il punto non è quello, il punto è pensare
certe cose, certo,
e allo stesso modo il ministro Abodi l'altro giorno nel commentare il ritorno di Yankto in Italia, questo giocatore,
sì,
che
come
ha dichiarato
no,
di essere omosessuale. No, sembra, cioè, che questo Yankto giochi con due teste, sei orecchi, omosessuale.
Sì, sì. No, dirlo, io c'ho per certe cose non sono d'accordo, non mi piace.
Non sono d'accordo, non mi piace l'ostentazione.
L'ostentazione
di cose.
No, vabbè,
quello è omosessuale, non è che ha ucciso qualcuno, non è che mangia i leoni in campo. Cioè.
Sì, smaccia di reati.
Questa è un'arretratezza grave dello sport italiano.
Ecco, no, anche perché poi si parla di scelte,
generale,
addirittura si parla di scelte ed è una cosa ancora peggiore, perché quando dice io scelgo di stare con chi vuoi, cioè quando lui parla di una scelta come se tu avessi un'altra scelta, cioè quella di non essere omosessuale, magari, è una cosa
che
veramente
manca un
agghiacciante.
Vero e proprio dibattito. È agghiacciante, sì. Però in realtà poi nessuno dice nulla.
È vero, è che hanno un po' tutti paura, secondo me. Senti Max, non ha avuto paura di salutare Kim il Napoli, e adesso però bisogna accelerare un attimino il difensore centrale, anche se Rudy Garcia in conferenza o comunque davanti ai tifosi ha detto sì, lo sostituiremo, ne abbiamo già tre di difensori centrali, quello che mi serve è un centrocampista fisico che aiuti Anguissa, ma non è che sotto sotto stia pensando di cambiare sistema di gioco.
Non so se, allora, sicuramente questo cambio è un po' come il cambio Sarri-Ancelotti. Mm-hmm. Chiaramente Garcia non può giocare come giocava Spalletti, cioè nello stesso modo, pedissequamente, perché ogni allenatore ha un modo di vedere il calcio.
Però almeno il primo anno, io mi ricordo il primo anno di Ancelotti, il Napoli di Ancelotti del primo anno ricordava in tante cose il Napoli di Sarri, nel senso che Ancelotti, da persona intelligente, aveva capito che quella era una macchina quasi perfetta e che andava quasi col pilota automatico, e quindi è giusto lasciare.
Però lui cambiò il modulo alla terza giornata, perché noi perdemmo a Genova con la Sampdoria 3-0, e lui spostò la giocammo Napoli-Fiorentina con Insigne punta, giocammo 4-4-2,
sì,
e noi segniamo verso la fine con un assist di Milik a Insigne, Insigne di destra in diagonale, signor. Cioè il 4-3-3 con Ancelotti durò un mese.
Però insomma non mi pare che Napoli giocò 4-4 tutto l'anno, vabbè, qui in quel primo campionato, anzi io ricordo 4-3-3 tante volte, vabbè, comunque, detto questo, la persona intelligente che è Rudy Garcia sa benissimo che meno si tocca in questo momento un equilibrio, secondo me, alchemico, se vogliamo, tattico in mezzo al campo, meglio è. Poi avrà modo e tempo e modo, no, per metterci la sua idea di calcio, perché sicuramente se viene a Napoli certamente non è per fare copia e incolla di Sarri e di Spalletti.
Guardi, io penso, la penso così, cioè che lui non può fare il copia e incolla, e se De Laurentiis aveva in mente il copia e incolla, insomma, era un'idea sbagliata. Cioè si accorgerà che non è, che è un'idea non perseguibile, secondo me. Poi sul cambio modulo, insomma, non lo so, ho visto che in Francia danno per perduto per il Napoli Toussaint,
sì,
cambista francese che ha giocato all'Hertha Berlino. In Francia l'Equipe scrive che è vicino all'Union Berlin,
sì.
E l'altra cosa è che il Napoli è vero che un centrale difensivo ce l'ha, che ha comprato l'anno scorso, che è Østergaard. Poi adesso non so, certamente arriverà un quarto centrale. Io dubito che il Napoli spenda 40 milioni per un centrale difensivo, non l'ha mai fatto e non credo che comincerà quest'anno.
Sì, no, io pure credo che 40 milioni. Io, guarda, qualche settimana fa, forse non so se neanche se anche con te, io parlavo di un TT. Ora magari un TT va da un'altra parte e va bene, però sai, giocatore che aveva fatto bene a Lecce, veniva dal Barcellona, uno dice vabbè, ma il Barcellona lo lascia partire così. Sì, può succedere che magari i calciatori vadano via, Higuaín andò via dal Real per venire a Napoli, e tutti a dire ma se l'abbiamo preso perché il Real non lo voleva più, eccetera, eppure era Higuaín. Quindi magari, ecco, un TT a zero io sarebbe stata una riflessione da fare. Ma comunque, detto questo, 40 milioni forse per i difensori, secondo me sono tanti, però arriverà un centrocampista al posto di Ndombele. E secondo te che succede con Osimhen?
Guarda, con Osimhen dipende se loro trovano un accordo per un rinnovo. Un rinnovo che poi potrà essere anche un rinnovo alla Cavani, cioè con un
con la promessa di cessione.
Con una clausola. Con una clausola però abbordabile. Perché il mercato degli attaccanti è un mercato al momento fermo, perché non si muove nessuno e soprattutto non si muove Mbappé. È chiaro che se tu valuti Osimhen 200 milioni e poi non ti puoi dare l'ingaggio di 6 milioni o 7 milioni, chiaramente lui ti chiede di più. A meno che tu non puoi trovare un compromesso per un anno con una clausola rescissoria non impossibile.
Sì, anche quei 100 milioni che pare siano stati offerti dal Paris Saint-Germain quest'anno, rifiutati dal presidente, potrebbero costituire, ecco, secondo me, una buona base da cui partire, no? Per quanto riguarda un'eventuale cessione futura.
Lui se rimane deve rinnovare, che altrimenti il Napoli rischia seriamente di perdere la zero, e non credo che De Laurentiis, insomma, voglia ripetere gli errori del passato.
No, assolutamente. Assolutamente. Va bene, Max. A proposito, proprio in un flash, Zielinski va alla Lazio, a tuo parere?
Secondo me Zielinski potrebbe andare alla Lazio. Tra l'altro, il Napoli segue lo Celso, che ha segnato nella prima amichevole.
È un bel giocatore lo Celso, anche se è più trequartista che mezzala.
Lo Celso è forte, anche un interno è forte, è un bel giocatore, uno che non ha fatto i mondiali solo perché
Se l'è fortunato.
Altrimenti era titolare.
Dai campioni, sì, è vero, è vero. Va bene, vediamo. Grazie Max, buon lavoro, buona serata.
Ciao Francesco.
Buon caldo. Ciao. Grazie a Massimiliano Gallo, il napolista. Allora, 339-666-9990, ci fermiamo per un pizzichino di pubblicità, poi con noi un po' di ospiti, state con noi, non ve lo diciamo perché sennò poi può darsi pure che cade la linea. Scherzi a parte, è sempre in agguato. Torniamo tra un attimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Arte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 20 e 20 minuti in questo istante, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Tra poco al telefono con noi il capitano storico del Napoli, Peppe Bruscolotti. Appena il mio amico Vincenzo Russo in regia mi dà l'ok, sarà collegato con noi. Il Napoli che abbraccia i suoi protagonisti dello scudetto di quest'anno, no? E quindi Kvaratskhelia, Osimhen, è tornato anche Lobotka, c'è ci sono tutti, no? Praticamente manca solo il buon Kim. E allora abbiamo il capitano, io dicevo primo scudetto invece di dire il terzo scudetto, ma il capitano storico del Napoli, capitano di lunga durata, di lungo corso del Napoli. Non era capitano in quella stagione, ma lo è sempre stato, glielo disse pure Diego. Peppe Bruscolotti con noi, capitano, buonasera.
Buonasera a voi tutti.
Ciao Peppe, Peppino è sempre il capitano, no? Lo diceva Diego nello spogliatoio, l'ha sempre detto. Ma detto questo, come comincia, ecco, una stagione, una squadra campione d'Italia? Quali sono le aspettative secondo te? Peppe, tu lo sei stato campione d'Italia, hai cominciato la stagione e non voglio ricordare la fine perché è ancora una ferita aperta, ci dispiace tantissimo, perché era una squadra memorabile, fortissima, la più forte di tutte in assoluto. Ma quali sono le aspettative che ci sono attorno alla squadra che inizia il campionato da campione d'Italia?
Le aspettative è normale che sono tante, perché è una squadra che ha vinto, quindi tutti quanti sono lì in attesa di vedere questa squadra cosa riesce a fare, se è entrata in una certa mentalità oppure è stato un episodio. Tu citavi prima quell'anno nostro.
Sì.
E l'anno successivo, fino alla fine del anche più belli, quindi superiori pure a quello che abbiamo vinto, perché
certo.
la squadra picchia.
Abbiamo perso Bruscolotti, ci sei capitano? Caduta la linea, evidentemente in un posto in cui non prende, tra un attimo torniamo da lui e lo stiamo ricontattando immediatamente. 339-666-9990. Lui stava dicendo: le aspettative sono tante, la squadra ha vinto, tutti sono curiosi di capire se ha acquisito quella mentalità giusta, la mentalità vincente, oppure si sia trattato soltanto di un episodio sporadico. Questo sicuramente è un aspetto da approfondire. E allora tra un attimo torniamo dal capitano storico del Napoli, Peppe Bruscolotti, e nel frattempo vi voglio anche... ce l'abbiamo, capitano, ci sei?
Sì, ci sono.
Eccoci. Allora, ti dicevi, tutti sono curiosi di capire se il Napoli ha acquisito poi la mentalità vincente o se si sia trattato di un episodio sporadico, no? Tu poi citavi giustamente i trionfi del Napoli, che perse sì lo scudetto nell'88, ma poi l'anno dopo vinse la Coppa UEFA.
Sì. La consapevolezza di essere posti è chiara, per fare quello che ha fatto il Napoli è una cosa confortante, quindi credo che ognuno di loro è cosciente di tutto quello che è stato fatto l'anno scorso. Chiaramente bisogna archiviare perché è bello tutto, però adesso si comincia a lavorare, tutto l'entusiasmo che si vuole, però insomma cerchiamo di vivere questi momenti e... però insomma arriva poi il momento che bisogna cercare di nuovo una certa concentrazione, una certa serenità, perché sennò poi insomma le distrazioni, facile entusiasmo poi ti possono creare dei problemi, anche perché come dicevi tu insomma tutti sono lì ad aspettare Napoli cosa farà, qualcuno già comincia a dire vabbè, ma noi siamo coscienti di questo perché sappiamo che anche nel bene nessuno hanno tentato sempre di devastare diciamo per certi versi, però questo non interessa quello che è stato fatto e quello che si farà, perché comunque la società, il padrone ha detto che insomma vuole vincere, quindi l'allenatore è venuto giustamente anche lui per vincere, quindi diciamo che gli impegni sono chiari insomma per quello che riguarda allenatore e società. I giocatori chiaramente artefici di tutto sanno quello che li aspetta, quindi bisogna stare sereni, insomma, perché poi se hanno fatto quello che hanno fatto non è dovuto al caso, perché avere una continuità del genere significa aver fatto un certo lavoro, ma principalmente la consapevolezza di essere posti.
Sicuramente. E ancora oggi, secondo te, nonostante la cessione di Kim, che è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco, il Napoli ad oggi, Peppe, la squadra da battere, al di là del fatto di quello che dici tu, è comunque è la squadra campione d'Italia, quindi tutti vogliono battere i campioni d'Italia, ma insomma, per come è andato il campionato l'anno scorso, l'enorme distacco tra il Napoli e le inseguitrici, è sempre la squadra azzurra ad oggi la squadra più forte, più la squadra favorita, secondo te?
Ma tutto dipende un po' anche dal fattore Osimhen, perché chiaramente non te la girarci intorno, se rimane Osimhen, quindi la squadra è consapevole di una certa forza, manca Osimhen, è chiaro che deve trovare un sostituto, e quindi tutta roba da trovare, insomma un po' di spesa c'è, però tranquillità, perché sembra che le cose sono abbastanza tranquille. Poi credo che in questi giorni che è arrivato Osimhen il procuratore, quindi
sono giorni caldi, sì, è vero, non solo infatti non solo meteorologicamente,
perché a Di Mare è fresco, è piovuto, quindi stanno bene,
sì,
quindi
sì,
non hanno problemi
sì.
di caluria lì.
No, è vero. Senti Peppe, un'altra domanda che ti volevo fare era su Zielinski, altro giocatore che è sulla bocca di tutti perché ha il contratto in scadenza, come lo ha il Ciuchi Lozano, ma Zielinski è un giocatore che è molto chiacchierato, soprattutto perché al di là delle offerte arabe si parla molto della Lazio di Sarri per lui. Io ti chiedo, sarebbe una grave perdita? E se invece no, Lo Celso, che è il nome, Lo Celso, il giocatore argentino di cui si parla come eventuale sostituto, è un calciatore che ti piacerebbe?
Beh, non sarebbe male, quindi sicuramente le potenzialità di Lo Celso, quindi è normale che non è che sarebbe rimpiangere, poi chiaramente tutto da vedere, però per quello che sappiamo, per quello che ha fatto vedere, insomma un giocatore di livello, insomma è uno che può giocare, insomma andare ruoli di centrocampo, e poi c'ha un bel piedino, quindi fa anche trequartista, quindi è bello vedersi, insomma, quindi parliamo di giocatori talentuosi.
Quindi diciamo che, insomma, qualora dovesse essere ceduto Zielinski, sarebbe un buon sostituto, comunque una bella alternativa. Peppe, l'ultima, ci siamo sentiti qualche settimana fa, parlavamo anche di Diego, del valore di Kim, e tu dicevi forse se avessi giocato anch'io in questo calcio 40-50 milioni di valutazione la portavo a casa pure io, oggettivamente. Che cosa bisogna fare, secondo te, per far fronte a questa ondata di investimenti e di investitori arabi che prendono e portano via tutti i calciatori da tanti campionati, perché non solo dal campionato italiano, penso a Koulibaly che dal Chelsea va in Arabia Saudita.
Io credo che ci vorrebbero delle regole da parte della FIFA, perché dice va bene, io caccio di tasca mia, faccio quello che mi pare. No, questo non va bene, perché fare in questo modo significa poi danneggiare pure gli altri, e quindi non è giusto, ci vorrebbero dei parametri fuori per tutti, perché fino a certe cifre poi non bisogna andare, questo punto che è capace di tutto, perché problemi di soldi là non le hanno, e quindi è chiaro che scommettono un po' tutti, e quindi cercheranno di avere maggiori competizioni come fanno sempre, vedi? Le coppe, supercoppe, hanno fatto i mondiali, cercheranno ancora di attirare per di loro chiaramente tante competizioni. Ripeto, per mettere un premio, secondo me bisogna mettere dei parametri innanzitutto, quindi oltre quello non si può andare.
È vero. Va bene, capitano, grazie come sempre, buona serata, grazie mille.
Ciao
Peppe, ciao, grazie mille. Peppe Bruscolotti a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:30, 339-666-9990, la pubblicità e poi torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20 e 31 minuti, ancora buonasera e bentrovati a Marte Sport Live da Francesco Marciano. Non so se abbiamo già collegato il nostro prossimo ospite, il direttore tecnico dell'Avellino Giorgio Perinetti, con cui chiacchieriamo ovviamente di Napoli, tra un attimo ne parleremo e insomma staremo a vedere anche quello che è il pensiero di un dirigente storico del Napoli, che conosce Napoli come le sue tasche, è stato dirigente del Napoli degli anni d'oro, e anni d'oro che si stanno, speriamo, riproponendo anche adesso. Il direttore tecnico dell'Avellino, Giorgio Perinetti, buonasera, ciao Giorgio.
Buonasera, ben trovato
Giorgio, grazie di aver accolto il nostro invito. Innanzitutto ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, non te l'avevo fatto prima e te lo faccio adesso, un grande in bocca al lupo, Avellino torna con un grande direttore.
Sono io che vado in una grande società, di grande tradizione, di grande storia, e una proprietà impegnata a far bene, e quindi spero insomma di dare il mio contributo e per riportare l'Avellino ai fasti di una volta. Insomma, sappiamo che la piazza è tradizionalmente appassionata, cercheremo di fare il possibile insieme a Rastelli per ridare certamente entusiasmo a questa piazza.
Assolutamente sì, noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, sarebbe bellissimo, e lo dico senza veramente essere tacciato di piaggeria o meno, a me piacerebbe davvero che ci fossero Napoli, l'Avellino, la Salernitana e anche il Benevento, perché il Benevento ha fatto una sua ottima figura, direi, in Serie A, quindi mi piacerebbe tantissimo che ci fossero tutte e quattro le grandi, diciamo, squadre della regione. Peccato per la Casertana, ma insomma. Detto questo, direttore, il Napoli parte con un po' di novità, no? Perché è andato via il direttore, è andato via l'allenatore, è andato via il preparatore atletico, sono arrivate nuove figure, è andato via il difensore Kim, però per il resto, Giorgio, la squadra è la stessa, mi sembra che comunque la base sia più che solida.
Cioè, la squadra è la stessa, che la partenza di Kim non posso dire inevitabile, nel senso che c'è una clausola importante, sì, una grande società come il Bayern Monaco, c'era che non era possibile trattenerlo, ma comunque il Napoli ha dimostrato nel recentissimo passato di sapere sempre individuare le giuste soluzioni, e quindi penso che anche questa volta sarà trovata pronta. Certo, i cambiamenti sono ampliati, non so se credo, però lo dico sia il fatto che la Roma è un ottimo calcio, conosce anche l'italiano, è un internazionale nel senso, come figura, come mentalità, quindi saprà affrontare anche le insidie della Coppa Campione e quant'altro, quindi credo che il Napoli sia in buone mani. Ovviamente bisogna lavorare, bisogna accullarsi sui nuovi mai, e quindi bisogna partire dallo scudetto avendo come obiettivo sempre migliorarsi, sempre cercare di crescere, ovviamente.
È vero. Chiacchieravo poco fa con il capitano storico del Napoli, Peppe Bruscolotti, che diceva: sì, tutti adesso hanno grandi aspettative perché gli altri cercheranno di capire se la squadra ha vinto così oppure se ha veramente acquisito definitivamente la mentalità vincente, la consapevolezza di essere forti. È anche vero che, secondo lui, dice, gli azzurri sono coscienti di ciò che hanno fatto, ormai a Napoli non si lavora, cioè a Napoli non si lascia nulla al caso, per cui si lavora con serietà. Tutto dipende però, aggiungeva come postilla, dalla posizione di Osimhen. Se resta Osimhen è ancora la squadra da battere, tu sei d'accordo?
Penso che vincere aiuta a vincere, perché dà l'autostima, la consapevolezza, mai deve dare presunzione. È chiaro che quello dice Beppe Bruscolotti, che approfitto di vostro intento per salutare, chiaramente ha ragione quando dice, certo, con Osimhen è un discorso diverso. Sai, gli attaccanti sono verso sempre più rara nel calcio, anche in Europa si sono fatica a trovare questi giocatori. Quindi Napoli è uno dei più forti d'Europa, è chiaro che se lo tiene, se riesce a tenerlo, insomma, le cose sicuramente sono, come dire, le più favorevoli, dolose, insomma, questo è evidente. È un giocatore straordinario, un grande attaccante, è ovvio che insomma, è una grande squadra, è inserito una grande squadra. Se Napoli riesce a tenerlo, ovviamente ha più chance.
Mi descrivi, direttore, tu che sei un dirigente di lungo corso, il profilo di Mauro, il nuovo direttore di Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli.
Competente, tutto, professionale, discreto.
Non ho capito, scusami, competente?
Competente, professionale e discreto, tre qualità secondo me, quindi sicuramente farà bene, inserirà bene nel contesto Napoli, che già Gianluca di eccellenza come Michele, come Mantovani e quant'altro, quindi sicuramente si inserirà a medica in questo contesto.
Eh sì, ti faccio la stessa domanda che ho rivolto poco fa a Peppe, e in realtà più che altro è proprio sul mercato, ma in realtà relativa agli arabi e al questo strapotere economico che hanno in Arabia Saudita, decidono di prendere un giocatore, non c'è cifra che gli spaventa, prendono e li portano a casa. Come fare fronte a questa, a questo tra virgolette saccheggio, quali sono le armi che ha il calcio italiano secondo te?
L'arma è quella di essere pronti a sostituire chi parte con intelligenza, con arguzia, con intuito, e quindi trovare i sostituti a quelli che partono. Cioè, che l'età media si è abbassata dei giocatori cercati, a volte cercavano solo giocatori a fine carriera, adesso cercano giocatori ancora nel pieno, si possono dare maturità, e cercano sempre di abbassare questa età, quindi questa tendenza, per creare veramente un campionato competitivo. Questo è il loro scopo, e quindi come si fa a resistere? Niente, quindi non si può resistere. Di cercare di incassare il più possibile, ma al tempo stesso cercare di trovare con lo scouting, con le intuizioni, col lavoro di ricerca proprio i giocatori che possono sostituire il palco.
Ecco, lo scouting di settore giovanile,
l'età delle scelte, io dico abbassare anche l'età delle nostre scelte di rimanda, perché se partono i 27 anni bisogna cominciare a cercare i 23 anni e poi eccetera, quindi assumersi, ecco, anche dei rischi per giocare, prendere giocatori giovani che possano crescere e stare con le società 5-6 anni e poi possono partire in età più avanzata.
Ecco, è un discorso che deve riguardare, secondo te, direttore, solo, cioè, non solo il calcio italiano, ma un po' tutti, perché se io penso a, immaginiamo le squadre italiane che giocano con ragazzini poco più che ventenni, i grandi club, non solo magari le squadre meno,
sì, ma guarda che solo da noi non giocano i ventenni, perché giocano in Germania, giocano in Belgio, giocano in Italia, ecco, giocano in Spagna, giocano, cioè bisogna cercare il talento, tanto bisogna formarlo il talento, non sacrificarlo, non avvilirlo, lasciare che i ragazzi giocano, ma non irrigidite subito da concezioni tattiche, prospera. Però ho trovato il fondamento, bisogna secondarlo, farlo crescere, accettare gli sbagli che il giovane può fare e insistere. Quindi questo deve essere un po' una politica.
Gli altri deve essere una politica.
Non hanno paura di far giocare i 18 anni, 19 anni, noi dobbiamo trovare.
Stavo citando il modello olandese, per esempio, no? Che è forse il modello più azzeccato, se vogliamo fare un paragone.
Loro da sempre hanno fatto questa scelta, ecco. E poi anche altri hanno servito, quello che ci vuole un po' di coraggio, ma si possa fare.
Io parlavo anche del settore giovanile, che secondo me deve essere, ma non potenziato, ma deve essere proprio creato, perché secondo me il nostro settore giovanile, non del Napoli, dico in generale del calcio italiano, è veramente carente. Adesso speriamo che questa vittoria dell'Under 19 degli europei possa dare stimolo per fare sempre meglio, perché proprio per fare fronte a questo saccheggio, come dicevamo, si deve trovare con intelligenza, arguzia, intuito proprio le alternative le dobbiamo costruire in casa. Però
lo facciamo sempre, adesso abbiamo un po' abbandonato questa tendenza, però bisogna insistere. I giovani bravi tutto sommato stanno ritornando da noi, però bisogna cercare di dargli poi la fiducia, manca la fiducia, che è il passaggio dalle giovanili poi al campionato professionistici, e noi dobbiamo essere più attenti nel seguirli, nell'aiutarli, nell'assecondare la loro crescita, e anche ovviamente dargli delle basi d'appoggio. Non si può, intendiamo sempre noi essere molto molto comprensivi con gli errori dei vecchi e molto cattivi tranciante nell'errore sugli errori dei giovani. Questo non deve essere.
Dovrebbe essere esattamente l'opposto, magari, ecco, oggettivamente.
Beh, no, ci vuole sempre equilibrio.
Sì, assolutamente. Senti, Giorgio, l'ultima, guardando un po' le altre del campionato, al di là del fatto che abbiamo detto sì, il Napoli con Osimhen è un'altra squadra, nel senso che appunto è certamente ha un peso specifico notevole. Le altre squadre, l'Inter, il Milan, la stessa Juventus con Giuntoli, stanno cercando di colmare il gap, secondo me, ma secondo te ci sono riuscite?
Una volta al 13 luglio le squadre erano tutte formate, il 13 luglio andavano a ritiro e poi se ne parlava al mercato di riparazione a ottobre, novembre. Oggi cominciano il mercato, comincia a luglio, quindi sono
tutto diverso.
Chi può essere competitivo, no, bisogna aspettare, vedere come si mantengono le rose, i colpi di mercato, per cambiare i giudizi bisogna aspettare sicuramente.
Ci vorrà un po' di tempo.
Certo.
Direttore, grazie come sempre, un abbraccio e veramente in bocca al lupo. Grazie mille.
Grazie,
ciao Giorgio. Ciao ciao. Giorgio Perinetti, insomma ragazzi, questo è il discorso, no? Ne parlavamo nei giorni scorsi, tante volte l'abbiamo detto, il saccheggio degli arabi, che per carità loro fanno quello che vogliono, hanno i soldi, li spendono purché paghino. È chiaro che poi vengono a essere impoverite le varie leghe, no? La Serie A, la stessa Premier League, eccetera. Bisogna trovare con intelligenza qualche alternativa importante. Io punterei sempre sui settori giovanili, questo è sinceramente, perché soltanto in questo modo si può riuscire a eliminare il problema, forse no, però a trovare delle validissime strade da percorrere. Giorgio prima, Perinetti, diceva l'Olanda, il Belgio, tanti club lo fa, tante squadre in queste federazioni lo fanno, ma anche se penso al Barcellona, il club catalano da sempre attento al settore giovanile, la cantera del Barcellona è una cantera straordinaria, no? E pensare a tante di queste cose, a tanti club, anche in Francia la stessa cosa. I giovani vanno lasciati crescere, ma soprattutto vanno aiutati a crescere, e soprattutto bisogna avere pazienza con loro. Il problema è che, come ricordava anche Perinetti, la pazienza è una virtù che in Italia non abbiamo mostrato di non avere, purtroppo, e invece dovremmo cominciare veramente ad averla. Però è anche vero che i giovani dobbiamo farli crescere anche in strutture adeguate, settori giovanili, i vivai vanno potenziati, vanno create proprio anche le foresterie dove far vivere i ragazzi. Io ricordo il Napoli di Ferlaino che aveva la foresteria proprio a Soccavo, no? Dove i ragazzi si allenavano, stavano tutti insieme e restavano anche a dormire, no? Al centro sportivo, e si cresceva tutti quanti insieme, si andava a scuola, poi si cresceva, eccetera. Secondo me la funzione del settore giovanile deve essere esattamente questa. Pochi club in Italia lo fanno, purtroppo. Va bene, ho la pubblicità, poi torniamo e ci trasferiamo a Di Maro. Scriveteci 339-666-9990.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:48 minuti, buonasera, ancora ben trovati a Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, la chiusura la facciamo trasferendoci a Di Maro, direttore di Teleclub Italia, il mio amicone Francesco Molaro. Direttore, come stai?
Ciao Francesco.
Ciao,
bene,
Franci.
grazie, un saluto a te, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Franci, fa fresco adesso a Di Maro, sì, spero.
Sì, perché il pomeriggio è stato anche bagnato, piovuto, insomma un bel acquazzone, dopo due giorni caldi, caldissimi per tutti i sensi, anche perché oggi è stata la giornata dei big, sono tornati praticamente tutti,
sì.
È arrivato Clara, è arrivato Osimhen, applauditissimo, è arrivato il capitano stamattina, super applausi anche per lui, erano arrivati poi il Ciolito, Anissà, poi è arrivato Zelischi, Elmas, Ostigard,
ci sono tutti,
ormai Meret anche, non lo dimentichiamo, è stata la giornata dei big, anche se non tutti si sono allenati, però insomma ormai la rosa è al completo.
Ecco, accanto al biondo nigeriano è arrivato anche il suo procuratore, Roberto Calenda, che è arrivato a Di Maro per trattare, no, il rinnovo con il Napoli. A tua sensazione che succederà?
Ah, io ho visto un Osimhen molto sorridente anche nei video che poi ha postato la società, dove ormai tutti i calciatori quando entrano prendono l'applauso della tribuna coperta di calciato, dove c'è il campo, ma soprattutto salutano il pubblico. Quindi abbiamo visto un Osimhen sorridente al massimo, come ama essere lui. Quello che si sono detti poi De Laurentiis e Calenda, perché pare che ci sia stato l'incontro già in giornata, il procuratore nel pomeriggio poi ha lasciato anche l'albergo, no? Lo sappia, anche per far stare tranquilli lì non solo il suo assistito ma tutta la squadra, non lo sappiamo. Possiamo augurarci che ci sia l'inizio di una trattativa importante, un altro anno, un po' come successo con Cavani, poi dopo si vedrà.
Eh sì, poi può essere davvero questa l'idea, la soluzione. Chiaramente non c'è alcuna frizione tra le parti, però bisogna parlare, bisogna che le parti però si avvicinino. È vero che il calcio purtroppo è la valutazione che il presidente De Laurentiis ha dato, no, del calciatore, 180-200 milioni è una cifra, consiste in una cifra considerevole, una cifra monster. Allo stesso tempo, se io sono il suo agente, dico: se tu me lo valuti tanto mi devi dare anche tanto, mi sembra chiaro. Eppure è vero che per ora l'unica offerta che è arrivata è di 100 milioni del Paris Saint Germain, quindi dall'altro lato si può dire pure insomma, sì, è vero tutto quello che vuoi, ma la cifra al momento non è arrivata.
No, ma infatti, come dici tu, bisognerà dialogare, bisognerà avvicinarsi sia sull'ingaggio sia sulla clausola, perché a questo punto io credo che poi si metterà la clausola.
Certo.
Oppure se non si mette la clausola si va a trattare con una cifra diversa. Però come hai detto tu, insomma, bisogna venire a chiedercelo poi, se la cifra di 100 milioni mi sembra veramente basso in questo momento, dove gli attaccanti sono merce rara e soprattutto il capocannoniere della Serie A.
Sì, è vero. Secondo te è ancora, io chiacchieravo poco fa con Giorgio Perinetti, ancora prima con Peppe Bruscolotti, a tuo parere se resta Osimhen è ancora la squadra azzurra, la squadra da battere?
Ma io credo di sì. Oggi è stato ufficializzato Kim al Bayern, ma lo sapevamo, insomma oggi è stato, diciamo, il giorno dell'addio ufficiale. Anche il Napoli ha fatto il tweet, ci sono stati i video di ricordo, bello, molto bello quello che ha fatto Kim per ricordare e applaudire i tifosi del Napoli, però lo sapevamo. In questo momento sì, in questo momento il Napoli secondo me è ancora davanti a tutte le altre. È vero che deve trovare un centrale, lo deve trovare forte, perché secondo me posso anche capire che non vuoi spendere 30-40 milioni di euro, perché comunque sembra anche qua un po' una follia, però devi trovare un giocatore importante da affiancare agli altri tre, come ha detto ieri Rudy Garcia nell'incontro tra i tifosi e proprio l'allenatore e due giocatori. Ha detto: dobbiamo trovare, abbiamo tre ottimi centrali, poi ne dovremmo trovare un altro, quindi bisogna trovarne un altro. Poi vediamo Lozano, vediamo che succede con Zelischi, vediamo che succede con Demme, vediamo con tutti questi altri. Diciamo che in questo momento bisogna trovare il vice di Lorenzo, potrebbe essere lo stesso Zanoli che si sta facendo vedere qui a Di Maro. Però in questo momento il Napoli ha l'ossatura oggi. Durante la diretta dicevamo proprio questo, insomma io non mollerei mai Zelischi. Chiaro,
ecco, infatti. Certo, lo Celso è un bel giocatore, è un bel piedino.
Sì, quello sì, però devi sempre vedere, ecco, se nello scacchiere del Napoli va a inserirsi. Guarda che il Napoli ha giocatori come Elmas, che sono giocatori che sono tutti, e Garcia lo vuole vedere, lo ha detto anche lui, che vuole vedere la sua utilità. Però pensa tu, se tu non cedi Zelischi e affianchi a Zelischi un altro giocatore, visto che hai ceduto Dombele, io penso che questa rosa potrebbe ancora funzionare. Hai Elmas che puoi giostrare, se va via Lozano puoi cercare sicuramente un esterno a destra, e con un vice Lobotka io penso che Napoli ha chiuso il suo mercato. Poi,
ecco, vediamo che succede. A proposito di questo, del centrocampista, volevo farti questa domanda relativamente a quelle che sono state le dichiarazioni di Rudy Garcia proprio sul centrocampista, che lui più volte ha detto, parlando di Kim, sì, noi sostituiremo, prenderemo un difensore, eccetera, però ci serve un aiuto a Frank Anghissà. Allora, secondo te, nelle idee dell'allenatore c'è anche il cambio modulo, cioè partire magari sì col 4-3-3, però 4-2-3-1?
Potrebbe essere un'idea per dare pure spazio a Raspadori. Ieri c'è stata anche questa domanda su Raspadori, diciamo che lui è stato un po' più diplomatico lì, dicendo che insomma per fare un buon piatto ci vogliono diversi ingredienti,
sì.
Esatto, un ingrediente potrebbe essere Raspadori, quindi per fare un buon piatto. Sì, hai ragione, io credo che Napoli sta cercando un uomo di fisicità. Ricordiamo anche poi che Anghissà va a fare la Coppa America, scusami, la Coppa d'Africa.
Ah, sì.
La Coppa d'Africa, e quindi diciamo lo perdi per un mese, quindi diciamo che questo non aiuterà poi in quel periodo. Il Napoli ricorda che c'ha anche la Supercoppa proprio in quel periodo lì, quindi bisognerà trovare secondo me un uomo di fisicità. E il Napoli sta guardando anche tra virgolette i suoi ragazzi, casomai da tenere in rosa, come questo Kolisoko, che è un bel giovanotto interessante,
un bel virgulto, diciamo così.
Sì, è ancora forse giovane sicuramente, però sai, se lo tieni in rosa o lo tieni nella primavera, poi lo puoi andare a ripescare casomai proprio in una condizione come questa della Coppa d'Africa.
È vero. L'ultima, Franci, ti lascio alle tue cose, relativo al saccheggio arabo. Perinetti diceva: noi non possiamo farci nulla, l'unica arma che abbiamo è l'intelligenza, l'intuito, l'arguzia, cioè vale a dire andare a trovare giovani talenti, abbassare la nostra età, perché loro stanno abbassando l'età dei calciatori che vanno a prendere. Prima prendevano solo calciatori a fine carriera, oggi Koulibaly va lì, Brozovic va lì, hanno provato a prendere Zielinski, insomma ci provano, no, a rendere il campionato più competitivo. Noi dobbiamo fare in modo di abbassare la nostra età media e di cominciare a fare giocare i giovani. Tu che dici?
Sì, però vedi, ecco, noi proprio parlavamo con Isacco, ma abbiamo visto anche altri ragazzi qui, ecco, lo stesso Zaneri. Ma perché non tenere in due cose? Questo è un ragazzo interessante, secondo me molto interessante, ma perché non tenerlo? Perché non provare a tenerlo? Allora, su queste situazioni il Napoli potrebbe essere capofila, usiamo questo termine. Vediamo che cosa succederà. È chiaro che in Italia è ancora presto forse per mettere un giovane in campo dal primo minuto in queste condizioni.
Franci, ti abbraccio, ti auguro buona serata e buon lavoro soprattutto.
Ciao, grazie mille,
grazie a te.
Un saluto a tutti.
Grazie di essere stato con noi, Francesco Molaro, Teleclub Italia. Va bene, e per il momento è tutto per quanto mi riguarda. Noi ci ritroviamo anche domani. E non abbiamo fatto il filo diretto questa sera, magari lo proponiamo tra domani e dopodomani. Quindi non perdete gli appuntamenti con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, perché almeno in una delle due sere sicuramente faremo filo diretto. Voglio ringraziare tutti quanti voi, ringrazio Francesco Molaro, Giorgio Perinetti, capitano Peppe Bruscolotti e Massimiliano Gallo per essere stati con noi. Grazie a tutti quanti voi, grazie a Vincenzo Russo in regia. Da Francesco Marciano è tutto, ci ritroviamo domani. Intanto vi voglio ricordare gli appuntamenti di Radio Marte: dalle 12.30 con Forza Napoli Sempre, e poi alle 12 Forza Napoli Sempre, alle 13 Marte Sport Live della mattina, e poi appunto con me ci ritroviamo domani sera alle 20. È tutto, buona serata e Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.